Vi chiedo di aprire le vostre Bibbie in Marco 1, capitolo 21 a 28. Questo è il passo che approfondiremo questa mattina. Marco 1, 21 a 28. E Marco sta mostrando, come ho detto prima, chi è Gesù. Possiamo dire che Marco, dal versetto 21 fino al versetto 39, lui ci mostrerà una giornata di Gesù in Capernaum. Questo è ciò che noi leggeremo dal versetto 21 a 39, ma nel caso nostro, il passo che vedremo questa mattina, versetto da 21 a 28, Marco sottolineerà l'autorità di Gesù Cristo proprio attraverso l'insegnamento e lo scacciare un demone. Questo è ciò che Marco ci presenterà. E qua possiamo dire qualcosa di molto normale. Ciò che Marco sta facendo è presentarci la persona di Gesù Cristo, ma la persona di Gesù Cristo si rivela veramente chi lui è attraverso il suo insegnamento, le sue parole e attraverso le sue azioni. Possiamo dire che questo è simile a ciò che Gesù dice riguardo ai suoi discepoli, che li riconoscerete dai loro frutti. Perciò il frutto manifesta la condizione spirituale di un uomo. E nel caso di Gesù, i frutti, possiamo dire, per definirlo sotto questa luce, ciò che lui faceva indicava veramente chi era Gesù Cristo. Non era un ebreo normale, era sì un ebreo normale nel senso che era un uomo, 100% uomo, ma era il Dio incarnato, era Gesù Cristo, il figlio di Dio, come Marco parla al versetto 1. E come abbiamo già visto, Marco ha già detto che lui parlerà di che il Vangelo, ciò che lui scriverà, la buona notizia, riguarda proprio la persona di Gesù. Ciò che lui ha insegnato, ciò che lui ha fatto, la sua opera sulla croce. E ha già mostrato che c'era qualcosa che proveniva dall'Antico Testamento. Gesù non è venuto sulla terra senza nessun, possiamo dire, avvertimento da parte del Signore, ma l'Antico Testamento parlava riguardo a lui, la sua venuta. C'era anche stato Giovanni il Battista che annunciava di lui, anche Gesù era apparso già dinanzi a Giovanni il Battista, il Padre e lo Spirito Santo l'avevano riconosciuto. E poi non solo quello, Gesù era andato già a sconfiggere il suo nemico nella situazione peggiore che un uomo poteva trovarsi, nel deserto, dopo 40 giorni senza mangiare, senza bere. E Gesù sconfigge Satana, al punto che sappiamo da altri Vangeli che se ne va e non lo disturba fino a quando sarebbe stato il momento in cui Satana sarebbe tornato per disturbarlo. E poi sappiamo anche che Gesù predicava il Vangelo di Dio, era molto esplicito la sua predicazione, molto chiara e trasparente, e diceva che il regno di Dio stava venendo, era vicino, e che ogni persona doveva ravvedersi e credere alla buona notizia, il fatto che stava venendo il regno, e credere a che il re li stava chiamando a rispondere in che modo? Ravvedendosi e credendo. Questo lo abbiamo detto, per un giudeo di quel tempo era qualcosa che lo avrebbe smontato nella sua fede. Io discendo da Abramo, perciò ho accesso al regno perché sono ebreo, è il popolo scelto da Dio. Ma il punto era un regno nel quale chiunque entra deve entrare attraverso un'opera spirituale che Dio compie in noi. E poi abbiamo visto la settimana scorsa, versetto da 16 a 20, che Gesù chiama i suoi discepoli a, possiamo dire, a essere discepolati da lui. Li chiama proprio affinché possano essere istruiti, perché sappiamo che Gesù aveva già il piano di morire sulla croce, salire in cielo, lasciare i suoi discepoli e attraverso i suoi discepoli Gesù continuare a edificare la sua chiesa. Come edifica Gesù la sua chiesa? Attraverso questa verità che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio. E quando una persona crede in quella verità, e sappiamo che quella verità non solo quelle parole, ma il significato e la profondità di quelle parole, quando uno crede in quelle parole viene inserito nella Chiesa e questo è ciò che edifica la Chiesa, la costruisce. E quindi in quello che vedremo, versetto 21 a 28, sarà, possiamo dire, qualcosa che Giovanni vuole scrivere affinché i suoi lettori vedano l'autorità di Gesù Cristo. L'autorità di Gesù Cristo e possano essere stupiti. Questo è l'intento di Marco nel scrivere questi versetti che vogliamo leggere, ma tenendo in mente questo, che in questo racconto il punto è Gesù Cristo. E lo dico perché è molto facile, dinanzi alla situazione che ci troveremo, di spostarci e avere l'attenzione su chi? Sullo spirito immondo. E come saranno questi spiriti immondi? E oggigiorno ci saranno. Il punto di Marco non è mai dare attenzione allo spirito immondo. Ma il punto di Marco è, attraverso lo spirito immondo e il modo in cui Gesù interviene in quella situazione, attirare l'attenzione a Cristo. Perciò rimaniamo in questo punto importante per non perdere l'insegnamento di questo passo. Leggiamo insieme dal versetto 21 al versetto 28. Vennero a Capernaum e subito, il sabato, Gesù, entrato nella sinagoga, insegnava. Essi si stupivano del suo insegnamento, perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scrivi. In quel momento si trovava nella loro sinagoga un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale prese a gridare: «Che c'è fra noi e te, Gesù Nazareno? Sei venuto per mandarci in perdizione? Io so chi sei, il Santo di Dio». Gesù lo sgridò dicendo: «Sta zitto ed esci da costui». E lo spirito immondo, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. E tutti si stupirono e si domandavano tra di loro: «Che cosa è mai questo? È un nuovo insegnamento dato con autorità. Egli comanda perfino agli spiriti immondi ed essi gli ubbidiscono». La sua fama si divulgò subito dappertutto nella circostante regione della Galilea. Questa è l'autorità di Gesù Cristo. Infatti, versetto 28, possiamo vedere che la fama che si divulgò fu quella di Cristo. Fu ciò che lui aveva fatto. La gente dopo questo si chiedeva: chi è questo uomo? Ed ecco che ciò che Gesù aveva fatto era al fine che lui fosse conosciuto intorno nelle circostanti regioni della Galilea. E quello che vedremo questa mattina, come ho detto, è l'autorità di Gesù Cristo, e la vedremo in questo modo, attraverso l'insegnamento di Gesù, versetto 21 e 22, possiamo dire in questi due versetti, l'autorità di Gesù Cristo ci viene rivelata attraverso il modo in cui Gesù insegnava. E poi la seconda rivelazione dell'autorità di Gesù Cristo viene nel versetto 23 a 28, dove leggiamo dello scacciare un demone. Quindi noi conosciamo l'autorità di Gesù, noi conosciamo la potenza di Gesù attraverso queste due cose: come Gesù insegnava e come Gesù agì nei confronti di uno spirito immondo. Quindi questo è il passo e lo schema che seguiremo. E guardate il versetto 21, perché Marco inizia dicendo: vennero a Capernaum. Possiamo dire, Gesù si trovava in Galilea, lui stava predicando il Vangelo di Dio. Versetti 14 e 15, lui ha già chiamato i suoi discepoli. Versetti da 16 a 20. E ora leggiamo che Gesù va in Capernaum, versetto 21, e sta parlando al plurale, vennero. Perché? Perché i quattro discepoli, Pietro, Giacomo, Andrea e Giovanni, erano con lui. Perciò loro vennero a Capernaum, tutti e cinque insieme. È interessante vedere che dice subito il sabato, quindi questo accade il sabato, secondo gli usi costumi e secondo la dispensazione del piano di Dio in quel momento. Israele era sotto la legge di Mosè, perciò il sabato loro non potevano lavorare. Perciò 16 a 20, quando loro, i quattro discepoli stanno lavorando, è un giorno di settimana. C'è un periodo di tempo e loro vengono insieme a Capernaum, possiamo dire. Sono stati chiamati da Gesù per andare a Capernaum. Capernaum, come abbiamo detto anche la volta scorsa, si trova in Galilea. Galilea si trova, vedendo la mappa di Israele in alto, nel nord, il Mar di Galilea. E Capernaum si trova addirittura nel nord del Mar di Galilea. Solo per darvi un po' di contesto, era una delle tante città, Capernaum, lungo la riva del mare di Galilea, e si dice che possibilmente era la città più elegante della regione a quel tempo. Pensate, Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni avevano la loro attività proprio lì, a Capernaum, e anche Matteo abitava lì in Capernaum, lavorava a Capernaum, essendo più preciso. Perciò possiamo vedere che Gesù va a Capernaum, e poi Gesù più avanti dirà: io vi ho scelto. Lui è andato a Capernaum proprio per il suo ministero, ma anche per andare a chiamare i suoi discepoli. Perciò Gesù non si trova lì perché il posto è bello, si trova lì perché sa che deve fare ministero in quella situazione, in quella regione. E anche, possiamo dire, era la città dove abitava Pietro, ma anche era la città dove abitava Gesù. Guardate Matteo 4:13. Matteo 4:13. Questo ci fa vedere anche il motivo perché Gesù si era trasferito a Capernaum. Era il suo ministero lì. Il fare discepoli era quotidianamente, possiamo dire. Gesù non viaggiava da Nazareth fino a Capernaum, ma si era stabilito lì. E come leggiamo in Matteo 4:13, guardate, dice dal versetto 12: Gesù, udito che Giovanni era stato messo in prigione, si ritirò in Galilea e, lasciata Nazareth, venne ad abitare in Capernaum, città sul mare, ai confini di Zabulon e di Neftali. Guardate il capitolo 9, versetto 1. Gesù abitava lì in Capernaum. Qua dice che Gesù, entrato in una barca, passò all'altra riva e venne nella sua città. E se noi dovessimo leggere il contesto del capitolo 9, quella città che è sul mare è Capernaum. Tornate in Marco, andate al capitolo 2. Versetti 1 e 2. Versetto 1 dice: dopo alcuni giorni Gesù entrò di nuovo in Capernaum. E guardate cosa dice dopo: si seppe che era in casa sua. Perciò Gesù abitava lì, proprio in quel posto. Capernaum fu la città dove Gesù andò a vivere. Da Nazareth si spostò lì. Possiamo dire anche, era il suo quartiere generale, era da dove lui, possiamo dire, andava a dormire e poi usciva per il suo ministero. E possiamo vedere che il ministero di Gesù era molto normale. Lui era lì nel posto con i suoi discepoli, andava nella sinagoga, come vedremo, insegnava alle moltitudini sul monte, in altri posti, ma lui abitava lì. La gente lo poteva vedere, sapeva dove abitava. E Gesù, dopo aver chiamato i quattro uomini, cosa succede? Il non venerdì, il sabato, vennero a Capernaum e Gesù entrò nella sinagoga con loro, possiamo dire. Gesù aveva l'abitudine di frequentare regolarmente la sinagoga. Luca 4:16, guardate lì. Luca 4:16 dice che Gesù si recò a Nazareth, dove era stato allevato, e, come era solito, entrò in giorno di sabato nella sinagoga. Quindi era, possiamo dire, la sua abitudine frequentare regolarmente la sinagoga. Parlando alcune cose riguardo la sinagoga, era un luogo di riunione dove principalmente venivano insegnate le scritture. Le sinagoghe sono iniziate a formarsi, possiamo dire, dopo che Israele fu deportata dalla Palestina nel sesto secolo avanti Cristo. Possiamo dire che Israele era dispersa, perciò avevano bisogno di ascoltare la legge, ascoltare la parola, e si radunavano in queste sinagoghe. La sinagoga significa anche raduno o assemblea. E possiamo dire che la chiesa primitiva nacque e seguì il modello della sinagoga, di stare insieme in un posto, possiamo dire, studiare la scrittura, leggere la scrittura, fare tutte le attività, possiamo dire, di ascolto e anche di adorazione, andando più avanti, nella sinagoga. Possiamo pensare anche che mentre Gesù era lì e c'erano queste sinagoghe, c'era anche il Tempio, ma il Tempio era il luogo esclusivo per fare i sacrifici. Perciò Israele funzionava con diverse sinagoghe intorno, dove le persone potevano ascoltare la legge, i profeti, l'Antico Testamento, e poi a Gerusalemme se ne andava uno per fare le offerte e per celebrare le festività che erano scritte nella legge di Mosè. E quindi tutto questo è molto importante per noi, perché Gesù sta facendo qualcosa di normale. Si è presentato con i suoi discepoli lì alla sinagoga. Di solito anche c'era l'abitudine, come si dice, della libertà della sinagoga, si diceva così, che il capo, il responsabile, l'anziano della sinagoga poteva scegliere a chi dare la parola. Possiamo dire, queste sinagoghe erano formate da 10 uomini, quando c'erano 10 uomini di più di 13 anni si poteva stabilire una sinagoga. Non significava che quegli uomini erano quelli che insegnavano, perché chi insegnava, come vedremo più avanti, erano gli scribi. Gli scribi erano gli uomini preparati per istruire la gente nella legge di Mosè. Ecco perché loro sono così responsabili e hanno tanto, possiamo dire, ostilità nei confronti di Gesù. Perché Gesù diceva, voi dite quello, ma io dico questo. E lui si prendeva la sua autorità, che era Dio stesso. E quindi in queste sinagoghe, che era formato da un anzianato, possiamo dire, loro sceglievano a chi dare la parola per insegnare. Quindi questo è importante, visto ciò che sta succedendo quando Gesù entra. Perché quando Gesù entra nella sinagoga, cosa dice? Versetto 21, insegnava. Guardate Luca 4:14. Questo può essere uno dei motivi per cui hanno dato la parola a Gesù. Da Luca 4:14 sappiamo che Gesù, nella potenza dello Spirito, se ne tornò in Galilea e la fama di Gesù si era sparsa per tutta la regione e insegnava nelle loro sinagoghe, glorificato da tutti. Quindi Gesù stava già insegnando, si trova a Capernaum, lui va nella sinagoga e lui insegna. Possiamo pensare a quanto queste persone, forse avendo sentito di questa fama di Gesù, volevano ascoltarlo. E che cosa è successo? Gesù si alzò per leggere un passo dell'Antico Testamento, poi se ne andò e si è seduto, e poi mentre era seduto lui spiegò il passo a tutti coloro che erano presenti. Marco non ci sta dando dettagli di quello che Gesù ha insegnato quella mattina, ma che cosa ci fa vedere Marco? Guardate, ci fa vedere la reazione di coloro che erano presenti nell'assemblea. Gesù insegnava e essi, coloro che erano presenti nell'assemblea, si stupivano del suo insegnamento. Possiamo dire, si meravigliavano. Ma ascoltate, perché la parola nell'originale è ancora più forte, è più significativa. La parola per stupirsi sta mostrando, Marco, che questa gente aveva ricevuto un shock mentale fortissimo ed erano storditi. Questo era l'effetto della predicazione di Gesù Cristo. Non erano stupiti dicendo, ah, che bello. No, shock mentale, perché ciò che stavano ascoltando era totalmente diverso. Quindi, quello che Marco ci vuole mostrare qui, ed è il punto del passo, che cosa è? Che Gesù, quando parlava, aveva un profondo impatto nelle persone, in coloro che erano presenti, mentre lo ascoltavano, avevano ricevuto un shock mentale fortissimo. Erano storditi. Perché? Perché Gesù insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scrivi. La gente era stata colpita. Mai avevano sentito parlare un rabbino in quel modo, con tale potenza, con tale accuratezza, con tale serietà. Voi vi immaginate di trovarvi in quel momento? Pensiamo alla via di Emmaus, Luca, che lui parla ai suoi discepoli, i suoi discepoli dice che le bruciava il cuore perché sentivano quello. Immaginate trovarvi in quel momento e sentire a Gesù che apre le scritture e li spiega. Gesù in Luca 4, lui è nella sinagoga, lui prende, legge Isaia 61 e dice: oggi questa parola si è adempiuta. Così era la predicazione di Gesù. Il Dio eterno era sceso sulla terra, stava andando nelle sinagoghe, stava istruendo al suo popolo, stava annunciando alle persone chi lui era e ciò che loro dovevano fare. Gesù non era lì per dare un messaggio dove tutti si sarebbero sentiti bene. No. L'autorità trova sempre una resistenza in coloro che sono suoi. Le mie pecore ascoltano la mia voce e mi seguono, ma in coloro che non sono suoi, resistenza. Noi diciamo è esagerato. Beh, la resistenza che Gesù ha avuto nel primo secolo, nella sua prima venuta, lo portò alla croce. Lo portò a che fosse perseguitato dagli scribi, dai farisei. Questo è ciò che Gesù faceva. Insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scrivi. Guardate Matteo 7, versetto 28 e 29. Perché Matteo, un altro autore, guardate cosa scrive. Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, simile a ciò che leggiamo in Marco, che cosa è successo? La folla si stupiva del suo insegnamento perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scrivi. Uguale e identico a ciò che dice Marco. E Gesù cosa diceva nel capitolo 5, 6 e 7? Il sermone sul monte. E la sua autorità dove si vedeva nel sermone sul monte? Voi avete sentito che vi hanno detto, ma io vi dico così. Gesù era autorevole. Gesù era autorevole quando insegnava. La parola per autorità nell'originale parla di governo, dominio, pieno diritto, potere. E Gesù insegnò con assoluta convinzione, obiettività e chiarezza. Se noi troviamo difficoltà per capire cosa significa il passo, Gesù lo comprendeva appieno. Se noi non sappiamo come applicare quel passo, Gesù lo sapeva applicare perfettamente. Perciò il confronto era totale. L'autorità di Gesù era che lui parlava con la sua propria autorità. E l'autorità di Gesù si vede nel senso che lui usa proprio le sue parole per spiegare a coloro che sono lì davanti ciò che lui è e ciò che riguarda il regno. E lui faceva questo non come gli scrivi. Perciò riflettiamo un po' sull'autorità di Gesù. Gesù è la verità. Gesù sta parlando alla congregazione in un modo vero affinché loro capiscano che cosa? Capiscano chi è lui e il suo regno che sta arrivando e che loro si devono ravvedere e credere in lui. Perciò lui mostrava chi era lui, un po' come ha fatto Paolo più avanti. Lui mostrava chi era il Cristo, chi era Gesù di Nazaret. In quel caso Gesù cosa faceva? Parlava di lui, parlava del suo regno e parlava della responsabilità di tutti loro dinanzi al suo regno. Non stava dicendo dovete vivere così cristianamente? No, perché anche nel sermone sul monte Gesù va, possiamo dire, all'osso. Quando gli dice, i farisei dicevano, uno se non commette quell'atto di fornicazione è puro. Gesù dice no, chi ha desiderato una donna nel suo cuore ha già commesso peccato. No, noi non uccidiamo perché non abbiamo ucciso nessuno. Gesù dice, quando qualcuno dice racca a suo fratello, ha già commesso omicidio. Dinanzi a Gesù, dinanzi alla sua parola, tutti dovevano essere convinti di peccato e avere allo stesso tempo, se erano nati di nuovo, che cosa? quel ringraziamento al Signore, che dinanzi a un Dio così grande uno aveva trovato grazia e misericordia in un perdono che dava solo Dio. Domanda per te: tu ti sottometti al suo insegnamento? Questo è importante, perché l'autorità di Gesù non si vede in nessun altro modo se non se tu conosci la parola e ti sottometti ad essa. Gesù non parla in altri modi. Noi pensiamo che a volte il Signore ci guida attraverso le circostanze. Gesù guida attraverso la sua parola, e lui si serve delle circostanze per insegnarti ancora di più la sua parola, affinché tu dipenda da lui in quella prova o in quella circostanza. Ma tutto nasce da ciò che è scritto. Tu ti stai sottomettendo all'autorità di Cristo? Io dico sì, io mi sottometto. Possiamo verificarlo così? Tu ti sei informato come gestire le tue finanze biblicamente? Tu ti sei informato come è il ruolo dell'uomo e la donna nella vita? Tu ti sei informato com'è la vita cristiana nella Chiesa? Tu ti sei mai informato come l'uomo deve trattare e rapportarsi con una donna? Tu ti sei mai informato come una donna deve trattare un uomo? Tu ti sei mai informato come devi rapportarti con i credenti, con i non credenti? Tu hai questi pensieri quotidianamente nella tua mente? Perché questo mostra, quando tu non sai e vuoi capire, di che tu vuoi sottometterti all'autorità di Cristo. Perché stai cercando di dire: Signore, io non capisco come fare questo, ma voglio fare la tua volontà. Ecco perché ho bisogno della tua parola. Perciò pensate, la parola, la scrittura, la lettura della scrittura non è qualcosa che noi qua stiamo martellando perché è un dovere che dobbiamo fare. È un bisogno. Perché Gesù è autorevole e Gesù si aspetta che la sua Chiesa ubbidisca a ciò che lui ha detto. Questo è importante. È importante che noi comprendiamo l'autorità di Cristo affinché noi ci sottomettiamo all'autorità di Cristo. Come noi sapremo che noi abbiamo capito questa verità che stiamo dicendo adesso? Nel modo in cui tu ti sottometterai a Cristo, e questo si vedrà nel tempo. Se tu ti riveli alla parola, se tu vivi una vita dove non si conforma a ciò che è scritto, se tu ti riveli al governo degli anziani, se tu ti riveli a ciò che nella Chiesa si fa, beh, stai mostrando contenzione. Se stai contestando, se noi andiamo nel Nuovo Testamento, quello è un peccato. E non è un peccato principalmente contro le persone. È un peccato principalmente contro Dio, che ha stabilito un piano e che la Chiesa vive secondo quel piano. Quindi ti stai sottomettendo al dominio di Cristo? La scrittura anche parla di che noi siamo stati liberati, siamo stati resi schiavi di Cristo. Ancora di più l'autorità di Cristo si vede in questo. Tu ti senti uno schiavo di Cristo? Perché per il non credente è stretto in questo, non ci riesce. Ma il credente sa che è uno schiavo e ama essere uno schiavo. E un non credente sa che quando deve ubbidire non potrà ubbidire e si ribella. Ma il credente sa che è schiavo, e questo lo vincola in ogni situazione della sua vita. Quando si trova davanti al peccato, non rimane lì e ci vive, no, fugge, perché sa che quello lo può portare a disubbidire l'autorità del suo Signore. Gesù insegnava in questo modo, e insegnava come uno che ha autorità. La parola è autorevole. Quando noi diciamo: ah, questo forse dice questo, questo forse dice l'altro, tante volte le persone si trovano scuse dicendo: no, quello è il contesto di quel tempo. No, quando noi studiamo la parola e arriviamo a una conclusione, quello è ciò che Dio dice che noi dobbiamo fare, ecco ciò che noi dobbiamo fare. Ma perché il capo della Chiesa, che ha autorità e ha dominio, ci chiama a vivere in quel modo. Più conosciamo ciò che è scritto, più camminiamo in mezzo. Questo è importante. E Gesù insegnava non come i loro scribi. Anche qua c'è un contrasto. Gli scribi erano coloro che si occupavano delle scritture. Pensate a questo: in quel tempo, non come oggi, Noi abbiamo tutti la disposizione di una Bibbia, di poter leggere, di conoscere la parola. Ma in quel tempo le persone, la maggior parte, avevano un accesso limitato alle scritture. Erano rotoli grandi di papiro che, se voi avete mai visto in qualche video, in qualche sinagoga, per un rotolo è una cosa così, perciò si apriva in due e si leggeva, si doveva rotolare, perciò avere una cosa così era molto difficile a casa e anche costava. Ma allo stesso tempo immaginate, perché prima e seconda Samuele, prima e secondo Re sono adesso quattro, prima erano due, perché erano così grandi che dovevano dividerli affinché potessero essere trasportati da sinagoga in sinagoga. Quindi era difficile avere accesso alle scritture. E questi scribi erano quelli che andavano nelle sinagoghe e spiegavano le scritture, spiegavano la legge, spiegavano anche a livello pratico come viverla. La differenza con il fare questo bene e il fare il male era che questi scribi iniziarono a che cosa? A aggiungere all'interpretazione naturale della Bibbia le tradizioni orali dei rabbini. Il primo scriba era Esdra, cioè da Esdra in avanti. Cosa è successo? Questi scribi si sono iniziati a discostare da ciò che era scritto, al punto che, ecco perché quando loro insegnavano non avevano autorità, perché loro per avere autorità dovevano citare quello che un altro rabbino più grande di loro aveva detto. Perciò qualcuno nella sinagoga, pensando a Gamaliele, poteva dire: Gamaliele ha detto questo, che corrisponde a quello che quest'altro rabbino nel 200 a.C. aveva detto. Perciò erano tutte, possiamo dire, interpretazioni sulla legge di altre persone. Quindi questo portava a che si ascoltassero tanti pensieri di uomini. Non è un caso che poi i farisei e tutta Israele si discosta dalla scrittura, perché il loro occhio non andava direttamente alle scritture, ma veniva interpretato sulla base di tutto ciò che i rabbini dicevano. Era una tradizione orale che veniva passata di generazione in generazione, e oggigiorno quelle tradizioni sono state messe per iscritto. Ecco perché Israele anche non vede così chiaramente le scritture. Ma davanti a tutto questo, ecco perché quando vedono Gesù, il suo insegnamento, Gesù non ha, possiamo dire, attratto la sua teologia da riflessioni di altre persone, non aveva offerto una varietà di possibili interpretazioni. No, il suo insegnamento, ascoltate, era assoluto, non arbitrario, era logico e concreto, non era evasivo e esoterico. Le sue argomentazioni erano ragionevoli e si concentravano su questioni essenziali. Lui insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scrivi. E pensate, l'autorità di Gesù e quella che non facevano gli scrivi, dove si basava? Nel rimanere nella parola di Dio. Gli scrivi, invece di rimanere nella parola di Dio, si erano discostati a tal punto che loro non avevano nessuna autorità. L'autorità non è né mia, né di altri anziani, né della Chiesa, l'autorità è nella parola. E noi possiamo affermare sì ciò che è scritto è quell'autorità, ma gli scrivi si erano così discostati al punto che non c'era più l'Antico Testamento. Perciò pensate a questo, pensate a quanto il popolo di Israele si era discostato dalla verità. E pensate a questo, a quanto noi possiamo discostarci dalla verità se lasciamo la scrittura. Perché leggiamo ogni giorno, perché abbiamo un piano di lettura, perché vogliamo che voi state insieme ogni mercoledì, ogni domenica, ogni incontro che si fa. Perché vogliamo che voi non vi discostate dalla parola. Non è perché vogliamo che voi ci siete così abbiamo tanti amici. No, affinché non ci discostiamo dalla parola. Questo è il centro. Possiamo dire il centro dei nostri incontri è non discostarci dalla verità ed è rimanere nella verità studiandola fedelmente e capendo ciò che è scritto affinché noi possiamo vivere e non ci discostiamo dalla verità. Guarda i nostri incontri sotto questa luce. non mi devo discostare dalla verità. Ecco perché devo studiare. Ecco perché devo faticare per studiare. Ci possiamo discostare dalla verità? Sì. È un rischio. È un rischio che tutti possiamo correre. Ci discostiamo dalla verità quando non presentiamo il Vangelo correttamente. Ci discostiamo dalla verità quando andiamo da qualcuno e le diciamo: ah, quello va bene, non ti preoccupare. Ma invece noi dovremmo aiutarlo biblicamente. Quando noi non siamo più biblici e iniziamo a essere noi stessi e pensiamo che tutto ciò è il bene che possiamo fare nella Chiesa dipende da ciò che noi siamo, siamo fuori dalla verità. Perché Dio si serve di uomini e donne che sono ripieni dello Spirito Santo, che servono la Chiesa locale secondo la sua parola e edificano altri secondo la sua parola. Ti stai discostando dalla verità? Ti stai discostando? Perché il discostarsi porta anche a che non c'è più discernimento. Quindi quando tu inizi a vedere tutto bene intorno a te, c'è un problema. L'autorità viene da Gesù. E Lui, nella sua parola, ci comanda a sottometterci a Lui e vivere di conseguenza adesso. Noi stiamo facendo membri della nostra Chiesa. Chiedetevi gli uni gli altri, tu ti sottometti a Cristo? Non tanto, sei credente? Credi in Gesù? No, chiedete, tu ti stai sottomettendo a Cristo? Sì, io mi sottometto. Come ti sottometti? Io vado in giro e parlo tanto di Gesù. No, come ti sottometti tu a ciò che è scritto? Mostrami la tua obbedienza. E io riconoscerò l'obbedienza della fede se tu veramente hai quella fede che ti porta a ubbidire correttamente. Gesù manifesta la sua autorità attraverso il suo insegnamento. Perciò immaginate questa scena. Gli ascoltatori erano stati colpiti, stupiti, storditi dopo aver riconosciuto che Gesù insegnava con autorità fuori dall'ordinario. Questo aveva prodotto un shock mentale fortissimo. E guardate come prosegue il racconto. Perché qua Marco ci mostra un altro modo in cui l'autorità di Gesù viene rivelata. Marco scrive: in quel momento. In quel momento, come se lui dicesse: attenzione, in quel momento, mentre Gesù sta insegnando con autorità e tutti sono stupiti, sono scioccati, nel momento in cui tutti stanno dicendo: che cosa stiamo sentendo? E stanno ascoltando lui, in quel momento si trovava nella loro sinagoga un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale prese a gridare. Pensate, questo accade in un secondo. Gesù sta insegnando, sono tutti stupiti, scioccati, e ad un tratto iniziano a sentire un grido. Mentre Gesù sta insegnando, un uomo con uno spirito immondo, ecco come sarebbe letteralmente, noi posseduto, i traduttori lo hanno messo per rendere l'idea, un uomo con uno spirito immondo, che si trovò nella loro sinagoga, iniziò a gridare. Possiamo dire che il silenzioso stupore fu violentemente interrotto da strilli che uscivano dalle labbra di un uomo posseduto da uno spirito immondo. Voi vi immaginate a trovarvi in quella situazione? Siete concentrati ascoltando Gesù? Ascoltando queste parole che uno potrebbe dire: questo uomo ha parole di vita eterna, come diceva Pietro? E ad un tratto sentire questo urlo di qualcuno che si trovava nella loro sinagoga. Non si sa se quel uomo era di quella sinagoga e la frequentava, o se veniva da fuori, si è trovata lì un giorno. Ma sente questo urlo, e possiamo dire: la gente sposta l'attenzione dall'insegnamento di Gesù verso l'urlo. Questo uomo, pensate, posseduto da uno spirito immondo, era nel culto, stava mantenendo le sue apparenze, possiamo dire. Nessuno l'aveva riconosciuto. Ma l'autorità di Gesù ha fatto sì che lo spirito reagisse. potesse reagire. Possiamo dire che lo spirito immondo gridò interrompendo lo stupore della gente, e questo spirito immondo gridò a causa dell'autorità di Gesù nel suo insegnamento. Dice, lo spirito immondo prese a gridare. La parola nell'originale, di nuovo, dà più dettagli del senso di quello che sta succedendo. Il fatto che lo spirito immondo gridò intende dire esclamare o che protestò ad alta voce. Possiamo dire che lo spirito immondo prese in prestito le corde vocali di quell'uomo del quale si era impossessato e iniziò a gridare o come protesta o come esclamazione. Era molto forte ciò che questa persona stava facendo, questo demone. E che cosa gli dice? Che c'è fra noi e te. Se noi leggiamo le parole dello spirito immondo, sembra qualcosa di cui, ah, forse c'è un po' di verità, non è così cattivo. No, davanti all'autorità di Gesù, questo spirito immondo, guardate la ribellione del male, dice, che c'è fra noi e te? O possiamo dire, che cosa abbiamo in comune? Non è un parlare molto sottomesso, è un parlare di ribellione. Che cosa abbiamo in comune? Si sta lamentando, possiamo dire. Possiamo dire che lo spirito immondo inizia dicendo, che cosa? La totale incongruenza tra Gesù e lui. Appartengono a regni opposti e perciò c'è conflitto. E guardate, nel dire che c'è fra noi, questo spirito stava parlando da parte dell'intera classe di demoni. Che c'è fra noi e te. E guardate come dice dopo, Gesù Nazareno. Noi possiamo dire, ah, che bello, ha riconosciuto Gesù Nazareno. È uno spirito immondo, ma non è così immondo, è un po' buono. E sta dicendo cose buone. No. Il demone è sempre demone. Il peccatore è sempre peccatore. Il male è sempre male. Il demone si rivolge a Cristo chiamandolo Gesù Nazareno. Ascoltate, il che indica che lui conosceva chi aveva davanti. Però non lo sta adorando, lo si sta opponendo e si sta, possiamo dire, mettendo alla sua altura, dicendolo, che c'è fra me e te, Gesù di Nazaret o Gesù Nazareno. E pensate, Nazaret non era una città che era molto apprezzata tra i giudei, era una città sconosciuta, tenuta in scarsa considerazione da altri ebrei. Perciò il senso di quello che stiamo vedendo è che il demone, nel dire Gesù Nazareno, lo sta disprezzando, non è che lo sta riconoscendo. Si sta mettendo in la stessa, possiamo dire, nelle stesse vesti di coloro che erano increduli e che rifiutavano a Gesù. Quando dicevano che da Nazaret non poteva venire nulla di buono. Erano le sue origini umili. Ma il demone non lo sta innalzando, lo sta affrontando. Lo sta disprezzando. E poi disse, sei venuto per mandarci in perdizione. Possiamo dire che conoscendo il potere di Gesù, tutti i demoni temevano ciò che la sua missione avrebbe significato per loro. Noi sappiamo dall'Apocalisse che alla fine, dopo la tribolazione, Satana verrà legato, ci sarà il regno dei mille anni, alla fine Satana e tutti i demoni saranno legati nell'abisso, nell'inferno. E quello che loro stanno dicendo è che loro sanno che in un momento il loro tempo finirà. E loro temevano non solo l'espulsione, ma anche la condanna al tormento. E il fatto che Gesù fosse lì, cosa poteva indicare a loro? È arrivato il vostro momento della distruzione. Distruzione non nel senso di annientamento, ma nel senso di rovina, nel senso di che Gesù rovinerà il loro potere e le loro attività. E guardate cosa dice dopo. E lo spirito immondo finisce dicendo: io so chi sei, il santo di Dio. E qua di nuovo diciamo, che bella frase. Il demone sta facendo qualcosa di buono? No. No. Perché? Perché quando lui dice: io so chi sei, non sta mentendo, ma sta affermando ciò che sapeva di Gesù di Nazaret. E la conoscenza che aveva di Gesù era molto precisa: il santo di Dio. Quindi lui sapeva chi è, ma lui sta disturbando Gesù, non si sta sottomettendo alla sua autorità, sta dibattendo con Gesù. Noi facciamo questo con le autorità, no? L'autorità è lì e noi gli diciamo ciò che vogliamo. Non è la tua autorità, non è la tua responsabilità, tu sei chiamato a sottometterti. Il santo, quando dice il santo di Dio, con l'articolo dice il santo, stava facendo riferimento a Dio. Questo non è il titolo messianico, ma è la posizione di Gesù rispetto a Dio. È il santo di Dio. Sappiamo anche che in altri momenti i demoni lo riconosceranno dicendo: tu sei il figlio di Dio. Dichiarazioni giuste, ma non con il cuore giusto. Gesù è il mio Signore. Non significa niente. Uno può fare quella dichiarazione ed essere totalmente freddo nei confronti del Signore. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, noi abbiamo fatto questo, 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 ma io vi dirò, andatene via, io non vi ho mai conosciuto. State vedendo che il punto non è tanto ciò che noi diciamo, le parole, ma il punto è il cuore. E il cuore, sapete come si vede? Nel tempo e attraverso l'ubbidienza a ciò che è scritto. Questo determina tutto. E Gesù, dinanzi a questa situazione, possiamo dire, vede che non è una confessione volontaria da parte del demone, ma è uno sforzo calcolato per causare problemi a Gesù. E perché diciamo questo? Perché davanti a quello che lo spirito immondo gli sta dicendo, Gesù cosa gli dice? Sta zitto ed esci da costui. Non gli parla, non gli dice niente. Sta zitto ed esci da costui. Possiamo dire, Gesù assitisce lo spirito immondo come farà sempre che qualche demone si manifesterà davanti a lui. E ora ci facciamo la domanda: perché Gesù faceva così? Sta dichiarando cose buone. Perché non le ha lasciato parlare? Ecco due motivazioni, anzi tre. I demoni potevano dire la verità o possono dire la bugia. E questo può confondere la gente. Qua sta facendo una dichiarazione giusta, il santo di Dio. Ma quella dichiarazione dove l'avrebbe portata il demone? A disprezzare Gesù. Ecco perché Gesù li fa zittire. Perché uno non può fare affidamento, non potevano fare affidamento a ciò che loro dicevano. Questi esseri. Poi i demoni, quando parlavano di qualcuno, implicitamente utilizzavano autorità. Quando gli sta parlando, se Gesù è il santo di Dio, il demone non deve dire niente. Invece sta parlando alla pari, che c'è fra noi e te. E poi non era la loro testimonianza che Gesù voleva usare per dimostrare che lui era il Messia. Gesù non voleva quello. Perché che cosa manifestava e testimoniava che Gesù era il Messia? Pensate, la scrittura e le sue opere. Questo era quello che mostrava che Gesù era il figlio di Dio. Quindi Gesù, davanti a questa cena, dove Gesù insegnava, la gente era stata colpita sotto un shock per quello che stavano ascoltando, e ad un momento questo spirito immondo interrompe, inizia a gridare, a tirare l'attenzione su di sé, e dice queste tre frasi, possiamo dire questione di secondi forse. Gesù fa questo, lo sgrida dicendo: sta zitto ed esci da costui. Niente di più. Perché ha fatto così? Perché lui è autorevole. Lui, quando ha creato il mondo, sia luce e luce fu. facciamo l'uomo a immagine nostra, uomo e donna. Dio lo fece. Non c'è bisogno di che Dio aggiunga altro per fare ciò che lui vuole. Lui parla e la cosa fu. E se Dio parla e la cosa fu, perché quando noi leggiamo qualcosa non ci sottomettiamo ad esso? Non è la mancanza di Dio. Noi siamo chiamati a adorare Dio nel modo in cui ci sottomettiamo volontariamente alla sua autorità. E lo spirito immondo fa questo, grida. Ma prima, il fatto che Gesù lo sgrida significa che lui lo riprende, lo comanda, gli esige severamente. Guardate questo dettaglio. Il verbo gridare, quando Gesù gli dice che lo gridò, questo verbo appare, qua ascoltate bene, nella traduzione della Settuaginta. La Settuaginta, come sapete bene, c'è l'Antico Testamento in ebraico, e nel periodo della ellenizzazione, dove tutto il mondo stava attirando la cultura greca, stava abbracciando la cultura greca, si fece questa traduzione in greco dell'Antico Testamento. Perciò nel tempo di Gesù molti avevano questa traduzione in greco, perché molti, a causa di che non erano stati dispersi, molti non sapevano forse parlare in ebraico. Quindi parlavano in arameo e in greco. E quindi questa traduzione per loro era importante, era presente anche nelle loro sinagoghe. E quindi, quando Gesù dice che lui gridò, se tu in quel momento avevi la Settuaginta, questa traduzione, e tu andavi in Zaccaria 3:2, leggevi che il Signore disse a Satana: ti sgridi il Signore. Ti sgridi il Signore. E quella parola sgridare è la stessa parola che Marco sta usando per mostrare che Gesù sgridò allo spirito immondo. Ed è la stessa parola che Marco usa per dire che Gesù gridò, o che ha ripreso, ha comandato, o ha richiesto severamente allo spirito immondo di lasciare. E guardate che cosa ha fatto Gesù davanti a tutta questa scena. Due parole. Lui ha detto due parole. Lui ha dato due ordini allo spirito immondo. Sta zitto ed esci da costui. Gesù ha respinto la testimonianza dicendo sta zitto, che nell'originale significa mettiti una museruola, possiamo dire. Gesù ha detto questo. Noi diciamo, ah, che scortese Gesù. No. Quando lui fa così, è perché fa così. Mettiti la museruola, sta zitto. Marco 4:39 dirà la stessa parola al mare: taci, calmati. E cosa succede? Il vento cessò e si fece gran bonaccia. E in questo caso Gesù sta esercitando la sua autorità verso un demone e gli dice le stesse parole: sta zitto ed esci. Gli ordina di non parlare più e poi dice esci da costui. E che cosa succede? Lo spirito è costretto ad andarsene. E fece proprio quello che Gesù gli ordinò, versetto 26. E lo spirito immondo, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. E mentre io leggevo questo, dicevo, ma ha gridato. Sì, ma Gesù le ha detto, sta zitto, non parlare più. Ma non le ha detto, vattene in silenzio. Ha detto sta zitto ed esci. E lo spirito aveva quella libertà che Dio gli permetteva di fare quello che voleva mentre usciva. Perciò lui ha gridato e ha straziato l'uomo. Possiamo dire non è scritto. Forse questa è la dimostrazione per noi di che quel demone è uscito proprio da quell'uomo, perché uscì in questo modo, straziandolo e gridando forte, non parlando, dicendo cose a Gesù, gridando. Uscì straziandolo e gridando forte. Possiamo vedere questo. Il demone obbedisce immediatamente, non poteva fare altro. Ubbidisce anche se con molta riluttanza. Nonostante non voleva il demone, ha dovuto ubbidire. Perché Dio glielo comandò. Perché Gesù aveva autorità. Gli parlò due comandamenti, due ordini, e la cosa fu fatta. uscì straziando l'uomo, provocandogli convulsioni. Gridando forte, usando le corde vocali dell'uomo un'ultima volta. Luca 4:35 dice che il demonio, parlando dello stesso momento, gettandolo a terra in mezzo alla gente, uscì da lui senza fargli alcun male. Due parole, due comandi e dopodiché silenzio. Silenzio. E Marco dove sta portando a noi in questo racconto? Allo spirito immondo? No. A Gesù. Chi è Gesù? È questo uomo. È il figlio di Dio. Possiamo dire Gesù è unico. Gesù ha detto due comandamenti, due comandi, e lui ha avuto potenza su questi esseri viventi. Non si sforzò, non ha dovuto fare come nel tempo degli ebrei, fare riti e cose. Due comandi, sta zitto ed esce. E come rispose la gente? Tutti si stupirono. Marco vuole che noi, dinanzi a questo racconto, noi ci stupiamo, perché Gesù ha fatto questo parlando. La parola stupirsi è diversa da quella del versetto 22, ma indica, ascoltate ancora di più forte, indica perplessità, con il senso di essere colti alla sprovvista di un improvviso shock. È ancora più forte. Se prima erano stati stupiti, adesso non capiscono più niente. Niente capiscono. Loro, possiamo dire, stavano cercando di sistemare nelle loro menti quello che avevano appena visto e udito. Il loro stupore, possiamo dire, rivela un certo allarme che li ha portato a discutere, perché dice tutti si stupirono e si domandavano, il senso è quello, e discutevano tra di loro, che cos'è mai questo? Che cosa è questo? Che cosa è questo? Se noi avevamo sentito di questo Gesù, noi in questo momento stiamo vedendo chi è Gesù, e davanti a ciò che lui ha fatto, non l'ha fatto nessun uomo. Non è mai successo in Israele una cosa così. Pensate alla cecità di alcuni uomini. Nicodemo dice, noi sappiamo che le opere che tu fai non le puoi fare se Dio non è con te. Ma in questo caso è Dio stesso. E tutti si stupivano. Rimasero colpiti, meravigliati, ma anche pieni di timore per lo shock totale. Questa è l'autorità di Gesù. Sono rimasti profondamente colpiti e dicevano che cosa? Guardate come segue. È un nuovo insegnamento, dato con autorità. Egli comanda perfino agli spiriti immondi ed essi gli ubbidiscono. È un insegnamento nuovo, possiamo dire un insegnamento che fino a questo momento non era mai stato rivelato, non era conosciuto, nuovo nel senso non di che è qualcosa che è apparso, non c'era. E adesso stiamo sentendo. Questo è un insegnamento sconosciuto, dato con autorità. E questo uomo, Gesù, agli spiriti immondi comanda e gli ubbidiscono. È diverso. Non è un uomo. O non sappiamo chi è, ma sappiamo ciò che ha fatto. E quella manifestazione di potenza e di autorità, dove doveva portare un ebreo? A riconoscerlo. Gli scrivi più tardi cosa gli diranno quando Gesù sta dicendo al paralitico: i tuoi peccati sono perdonati. Loro dicono: è bestemmia, con quale autorità tu fai questo? E lui dice: alzati e cammina. E quando si alza e cammina, sta mostrando è stato perdonato dai peccati. Lo sta facendo per loro affinché loro credano in che cosa? Nella sua autorità. Nella sua autorità che è al di sopra di loro. E affinché loro riconoscano, voi non state vedendo bene, dovete ascoltare, dovete ravvedervi e dovete credere in ciò che io sto annunciando affinché voi non perdiate il regno di Dio. Le sue azioni sono potenti, le azioni di Cristo sono potenti. Gesù è autorevole. E noi pensiamo, ah, oggigiorno non vediamo più queste cose. Quando noi vediamo un peccatore che si ravvede, biblicamente, quello è un miracolo. Perché l'uomo non è in grado mai di credere. L'uomo è in grado di ingannare chi ha creduto. Ma quando noi vediamo una persona che è rotta per il suo peccato, che si deve solo affidare a Cristo e deve camminare solo per quello che Cristo ha fatto, quello è un miracolo. E noi ci dobbiamo stupire. Gesù ha fatto questo, lui è autorevole. E che cosa è successo? La sua fama, di nuovo, non è il punto il demone, non è il punto i discepoli, no. La fama di Cristo si divulgò dappertutto nella circostante regione della Galilea. O come dice Luca, capitolo 4, versetto 37, la sua fama si diffondeva in ogni luogo della regione. Il re era in mezzo a loro, il Messia era in mezzo a loro, il Dio eterno incarnato era in mezzo a loro, e la sua autorità si manifestava, la sua potenza si manifestava, e indicavano che cosa? Lui è il Cristo. Questo è l'intento di Marco, che noi possiamo essere stupiti dal fatto che Gesù con le sue parole ha mostrato autorità e è stato in grado di scacciare un demone con solo due comandi. Nessuna autorità come lui, nessuno è potente come lui. Come stai rispondendo alla sua autorità? Come stai rispondendo? Ti stai sottomettendo a Cristo? Stai dipendendo dalla sua parola? Stai capendo la sua volontà attraverso ciò che è scritto? Attento alla tradizione, attento alla, possiamo dire, alla tradizione orale che oggigiorno ci può essere tra gli evangelici. Invece di leggere la Bibbia, parlo con questa persona e mi dice tutto ciò che devo fare. Parlo con quell'altra persona e mi dice tutto ciò che devo fare. Ma tu stai leggendo la scrittura? Perché tu sei responsabile. Perché queste persone hanno seguito e hanno mancato a capire l'autorità di Gesù perché erano discostati da ciò che era scritto. E pensate, se Gesù ha autorità su un demone, ha autorità su tutto il regno delle tenebre, e tutto il male che può succedere a un credente è sotto l'autorità di Cristo. Romani 8:28, tutte le cose coprono il bene di quelli che amano Dio. Ma perché? Perché Gesù ha il controllo. Perché nulla di ciò che ci accade non ci accade fuori la sovrana volontà di Dio. E se tu devi soffrire, e io non voglio soffrire, ma se noi dobbiamo soffrire, colui che è autorevole e che è in grado di fare ogni cosa sta determinando quella situazione per noi. E noi come siamo chiamati a fare? A sottometterci e a camminare in ubbidienza. Questa è l'autorità di Gesù Cristo. Il re dei re è venuto sulla terra e morì sulla croce, ma poi è risorto e la sua autorità non è ancora cambiata. E pensate, lui sta tornando. Lui sta tornando per giudicare e per stabilire il suo regno. Perciò il messaggio qual è? Come lo stesso. Ti sei ravveduto? Stai credendo in lui biblicamente? Perché questo determina dove tu ti troverai nel futuro, secondo l'autorità di Cristo rivelata nella sua parola. Non siamo salvati per ciò che noi facciamo, ma siamo salvati quando comprendiamo ciò che è scritto. Preghiamo. Signore, noi ti vogliamo tanto esaltare, Signore, noi davanti a ciò che tuo figlio ha fatto, Signore. Sapere che alla destra tua, Signore, che lui ascolta noi. E noi ti ringraziamo perché, Signore, vedere la sua potenza, la sua autorità, riconoscere le sue parole, Signore, riconoscere il modo in cui lui agì in quella situazione. Vedere che con due comandi, Signore, lui ha fatto tacere e uscire uno spirito immondo. Signore, noi ti ringraziamo perché sappiamo che dipendiamo anche della tua autorità, della sua. Dipendiamo della sua potenza, Signore. Tu hai parlato nei nostri cuori e noi, Signore, ci siamo sottomessi a te, Signore, per grazia tua. Ci hai donato ogni cosa affinché potessimo sottometterci a te. E noi ti ringraziamo, Signore, e vogliamo riconoscerti sì come Salvatore, Signore, ma principalmente considerando la nostra santificazione. Considera la tua signoria su di noi. La signoria, la tua assoluta autorità su ognuno di noi. E, Signore, quella autorità ci viene a noi attraverso ciò che è scritto. Perciò donaci tanta grazia, Signore, per essere disciplinati, ubbidienti nel conoscerti sempre di più. E che noi possiamo avere una fede non emozionale, non incentrata su ciò che altri dicono, come potevano fare gli scrivi, ma che sia una fede radicata in ciò che è scritto. Che la nostra certezza sia vedendo proprio ciò che è scritto, affinché noi possiamo dire, Signore, Tu lo hai detto e noi siamo frutto Tuo. Padre, Ti ringraziamo e ancora Ti innalziamo per le opere di Cristo. E Ti ringraziamo ancora per approfondire questo Vangelo, dove ci porta a vedere proprio chi è Tuo Figlio, in modo che possiamo adorarti, adorarlo sempre di più, conforme alla Tua verità. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.